L'Epifania ogni festa porta via. Cioè, finalmente. Ma se voi sentite i bambini della scuola, cioè, non si stava così bene senza la scuola, eh? E lo so. Bisogna riprendere il lavoro. Epifania nulla a che fare con la Befana, eh? Epifania è una parola greca che significa manifestazione, rivelazione, conoscenza. Questa festa dell'Epifania che noi celebriamo nel tempo del Natale non avvenne così presto. Il bambino Gesù aveva circa un anno e mezzo, grosso modo, e si trovava ancora a Betlemme. Per cui quando vennero i magi non lo trovarono nella grotta, ma l'avete sentito in una casa. E la Madonna non poteva stare nella grotta, al figlio di Dio non poteva riservare una cosa così squallida. Trovarono un buchetto di casa a Betlemme e lì i magi furono guidati da questa stella. Epifania, Cristo si manifesta prima ai pastori, alla gente umile, semplice. Ora con i magi si manifesta ai magos, studiosi, alle persone colte. È il Dio della cultura, è il Dio delle menti. E queste menti che vengono da lontano, rappresentate dai tre magi, si inginocchiano e lo adorano. Cioè lo riconoscono come Dio, offrendo loro. Lo riconoscono come uomo, come salvatore, l'oro, l'incenso e la mirra. Cristo Re, Cristo Dio, Cristo Uomo, Cristo Salvatore. È l'atto di fede più grande dell'uomo. L'adorazione di Cristo, vero Figlio di Dio, che completa il Natale. Di lì, amici, la grande storia dell'uomo. Di lì comincia quello che Padre Turaldo chiama il dramma di Dio. Il Dio che si manifesta come colui che si inchina sull'uomo, che scende dalle altezze del cielo per farsi uno di noi. Dirà San Paolo, in tutto simile a noi, fuorché nel peccato. Il Figlio di Dio che rompe il silenzio eterno, che squarcia l'invisibilità del Padre Eterno e si fa Figlio dell'uomo, nato da un grembo di donna, la Vergine Maria. Ma ci pensate che cosa grande, che fantasia di Dio. Ma perché è nato bambino Gesù? Ma perché l'uomo, vedete, di Dio ha avuto sempre un concetto di grande timore. Guardate le diverse culture che sono succedute nell'Oriente e nell'Occidente. Questo Dio che i pensatori hanno sempre collocato così in alto, nell'iperuranio, il Dio immobile di Aristotele, il Dio di Platone, il Dio degli intellettuali, il Dio della cultura, non è questo il nostro Dio. Il Dio della Bibbia è il Dio che si fa bambino. Uno di noi e dei bambini nessuna paura. Dio poteva presentarsi come un guerriero, un uomo potente, strapotente, infinito. No, Dio non vuol piegare le nostre resistenze con la forza. Dio vuol piegare il nostro cuore con l'amore. Un bimbo che si fa amare, un bimbo che si fa impotenza, l'onnipotente che si fa dipendente da Maria, dagli uomini, come tutti i bambini di questo mondo. Ed ecco i pastori con l'anima aperta che lo adorano e lo riconoscono subito, i semplici, gli umili, quello che Agostino chiamerà la fede degli umili, la fede della mia mamma. Quante volte mi diceva, quando mi vedeva studiare al liceo, io studiavo Kant, i filosofi, i letterati. Cioè, chi è tutta sta gente? Dice la mia mamma. E mi diceva, tu cocco, ste cose le devi sapere, che tu stai in un mondo di cultura e devi studiare. a me queste cose non servono, a me basta quello che dice Gesù, tutti questi pensieri dei filosofi, lasciali a loro, tu no però, tu devi saperle queste cose, devi stare a contatto con la gente, devi spiegare la grande realtà del mondo, io l'ho spiegata, credo Signore, è la fede degli umili, ma noi abbiamo la fede degli intellettuali, ecco i magi, i magos, studiosi, e anche questi studiosi si piegano come i pastori, davanti a un Dio piccolo che in nulla si distingue dai figli dell'uomo e lo riconoscono Signore, Dominus, il Pantocrator, il dominatore del mondo, lo riconoscono veramente uomo, come tutti i bambini di questo mondo, lo riconoscono come Salvatore, l'unico Salvatore degli uomini. Guardate, di qui cominciano i guai dell'uomo. Vedete, il Signore, quando ha creato l'uomo, disse una parola bellissima. Dobbiamo tornare all'Eden. Dio è un appassionato di ciascuno di noi. È un innamorato dell'uomo. Però, ovviamente, da noi vuole obbedienza. Vuole amore. Vuole sottomissione. Ma non la sottomissione degli schiavi, ma quella dei figli. Il nostro Dio non è il dominatore che domina gli schiavi che si sottomettono supinamente. No, non è questo il nostro Dio. Il nostro Dio è il Dio dell'amore. È il Dio che traspira amore in tutte le cose che ha creato, ma soprattutto nell'uomo. Disse questa parola. Se voi mi sarete obbedienti, diventerete Dio. Una cosa terribile, solo a pensarci. Il serpente aveva detto queste cose. Ora, Adamo ed Eva si trovano davanti a queste due realtà. Una realtà di un Dio che ti ama fino ad elevarti divinità, e il serpente, che non puoi credere perché ti inganna, che ti dice la stessa cosa. Ed ecco, amici, vedete, dove comincia il dramma dell'uomo. Vedete, la storia del pensiero umano è ricca di tentativi dei superuomini. Chi è che non ha mai sentito parlare del superuomo di Nietzsche, filosofo tedesco, no? Il superuomo. L'uomo di oggi, il super technicus, l'uomo onnipotente della tecnologia, della scienza, no? Amici, è una grande tentazione. Detta dal serpente, è una grande tentazione. C'è da prenderla con le molle, eh? Dive, i vostri occhi si apriranno, disse il serpente, e conoscerete il bene e il male. Anzi, diventerete Dio. Notate le stesse espressioni dette da Dio, qua in un modo subdolo ed ingannatore, di qua con la pienezza della realtà. A chi dare ragione? Ecco, l'uomo si trova sempre davanti a questo bivio. Dice Turoldo, con le parole del poeta, sempre sul ciglio dei due abissi tu devi camminare e non sapere quale seduzione, se del nulla o del tutto ti abbatterà. Amici, è la lotta dell'uomo di sempre contro il Signore. Che cos'è il peccato della torre di Babele? Ma non è che costruissero la tonda, le famose ziggurat, le conosciamo tutte queste cose, no? Era il tentativo dell'uomo di creare un mondo senza Dio e contro Dio. Fin dai primi albori dell'umanità. Vedete, questo Dio che si innamora dell'uomo è spesso concepito come un avversario. Ed ecco anche oggi, vedete, Kant, Marx e altri filosofi, ma soprattutto Marx, cosa diceva? Perché affermava il suo ateismo? Diceva Marx, con un ragionamento molto subdolo, Dio non esiste, perché se Dio esistesse, l'uomo verrebbe schiacciato. ogni intervento di Dio onnipotente sarebbe a detrimento e a schiacciamento della dignità umana. Allora, se Dio esiste, l'uomo è schiacciato. L'uomo non può farsi schiacciare, dunque Dio non esiste. Un ragionamento che sembra filare giusto, no? Ma non è questo il nostro Dio che intende schiacciare l'uomo. Si è fatto bambino, non si è fatto eroe guerriero a Betlemme. Lui che era l'onnipotente si è fatto dipendente impotente dell'uomo. Lui che è il creatore dei cieli si lascia, sentite che vi dico, profanare, bestemmiare, insultare dalla sua creatura e non reagisce. Quante volte quando sentiamo bestemmiare diciamo che Dio ti fulmini la lingua. Dio non lo farà mai, mai, e potrebbe farlo contro questa creatura che osa ribellarsi all'infinito. Dio non farà mai una cosa del genere, perché Dio è talmente innamorato di noi, diceva la madre Speranza, Dio è un folle innamorato dell'uomo, che anche nell'uomo più perverso, più incallito nel male, Dio profonde il suo amore e Dio soffre, bella questa espressione, la sofferenza di Dio nel vedere quest'uomo ribelle, mentre lui concede tutto l'amore, questo uomo che Dio chiama ad essere divinità. Dice Sant'Agostino, Dio si è fatto uomo perché l'uomo divenisse Dio. Questo, amici, è il progetto di Dio sulla creatura. Ma qui è l'eterno conflitto. Vedete, quando l'uomo vuol costruire un mondo senza di lui, si pone in conflitto con Dio, vuol diventare il superuomo. Guardiamo anche oggi, cosa vecchia quanto il mondo. Un uomo che vuol ripetere la sua onnipotenza in un modo sbagliato. Ed ecco il crollo. Dio confonde le lingue. Amici, ci confonderà anche oggi, State tranquilli. Non vi c'è lungo da aspettare. Quest'uomo di oggi che sembra il Padre Eterno, l'uomo che ha messo le dita dentro la stanza dei bottoni, l'uomo che per la prima volta è diventato quasi il padrone della genetica, quest'uomo che sembra poter far tutto, tutto è possibile, tutto è fattibile, e si conclude, dunque tutto è lecito. No. Ed ecco Papa Giovanni Paolo II che diceva, quando la scienza si stacca dall'etica, questa si risolve a detrimento dell'uomo. È l'uomo che si autocondanna, perché soprattutto c'è la legge morale. Guardate anche oggi, quando l'uomo vuol scardinare le realtà naturali, dettate da Dio, diventa un nulla, crea solo disastri. Guardiamoci intorno. Ecco i magi di oggi, i quali con la loro cultura piegano le ginocchia e si umiliano, che non è una umiliazione, è un'esaltazione. Dio che accetta il sì dell'uomo è un Dio che ti solleva, non è un Dio che ti deprime e ti annulla. Il nostro Dio è un Dio che abbatte i superbi ed esalta gli umili. È un Dio che valorizza l'umiltà, vedete la Madonna, umile ed alta, più che creatura. Termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì, che il suo fattor non disdegnò di farsi sua fattura. Guarda questa creatura umile, lo sapete che quando negli esorcismi parla il diavolo Satana, il sacerdote gli chiede, ma tu perché odi tanto questa creatura? Satana non pronuncia mai il nome della Madonna, la chiama quella. E quando gli impone di dire la verità, il sacerdote, non dire il falso, Satana, perché la odi tanto? Sapete cosa risponde? Perché lei è umile e io sono orgoglioso e superbo. La grandezza di Maria, sì, sta nella sua maternità divina, ma è dono di Dio. La sua grandezza personale sta in questa accoglienza umile di questo immenso dono che Dio gli ha fatto, umile ed alta, più che creatura. Il Signore l'ha esaltata al termine massimo dell'umanità, perché una donna umile, che ha saputo accogliere con anima aperta e sincero dalle mani di Dio questo immenso dono. Epifania. È il dramma di oggi, vedete? È il dramma dell'uomo di oggi che non conosce il Signore. Se tu non conosci, non puoi amare. Un detto filosofico che io dal liceo ho imparato. Cioè, nil volitum quim precognitum, ci insegnava il filosofo. Tu non puoi volere ciò che non conosci e non puoi neppure amare. Perché l'uomo di oggi sta perdendo la fede? Perché è terribilmente ignorante. La Madonna Medjugorje, come chiama i cosiddetti atei? Non li chiama mai così la Madonna. Li chiama, sentite che sfumatura delicata, degna di una donna, elegantissima. Coloro che non hanno conosciuto l'amore di Dio. Perché se conoscessero l'amore di Dio, non sarebbero in quel modo. Quante persone io ho incontrato nella mia vita che si dicono non credenti. E io dico, ma se avessi la fede, saresti un santo. Se avessi la fede, quante persone per bene ho incontrato senza la fede. Ti manca la fede, ti manca questo immenso dono, ma Dio te lo dà. Chiedilo al Signore, Dio te lo dà. Perché tu sei battezzato e nel battesimo c'era in nuce, c'era insieme la fede. Non hai sviluppato questa pianta, ma Dio ti la svilupperà, amici. La fede, che grande dono. I magi di oggi sono coloro che mettono Dio al primo posto nella gerarchia dei valori. Noi, questo Dio, dove lo mettiamo? Teoricamente e praticamente? Cioè, ma io ci credo, sì, come alla zucca. Io ci credo, ma cosa vuol dire credere? Credere vuol dire fidarsi di Dio, conoscerlo. Io mi fido, ed ecco l'atto dell'intelligenza, mi fido, ho le motivazioni per cui dico mi fido, son certo. Pietro diceva, scio cui credili, certus sum, io so in chi credo, sono certo. Amici, noi possiamo dire con San Pietro questa espressione, io sono certo, so a chi credo, so chi credo, so in chi credo. Com'è importante. La fede è credere, è fidarsi. La fede è affidarsi a Dio con un movimento libero della volontà che cerca il bene. Mentre la tua mente cerca la verità, la tua volontà lo cerca come bene. Significa lasciarsi condurre da Dio. Quanto è difficile, amici. Perché tutto questo cozza con sta capoccia nostra, cozza con i nostri progetti, le nostre ragioni, che non sempre coincidono con la ragione di Dio. Ditemi, di fronte al dolore degli innocenti, i bambini che soffrono, che risposta date voi? E non c'è risposta umana. Non c'è risposta umana. Voi sapete che la sofferenza degli innocenti spesso è motivo dell'ateismo dei grandi. Ci chiediamo, ma perché quel bimbo deve soffrire? Che colpa c'ha? Amici, non c'è risposta. Sapete dove sta la risposta? Davanti a Cristo crocifisso. Mettiamoci in ginocchio davanti al crocifisso e gli diciamo, e tu perché sei stato messo in croce? Cosa hai fatto di male? Figlio di Dio, innocente. Lì abbiamo la risposta. Solo lì il massimo innocente, il vilipeso, il condannato, il reietto, lo sputacchiato, l'ucciso. Non si spiega. Amici, credere è l'atto dei magi, sono inginocchiati. Noi ci inginocchiamo davanti a Cristo, lo mettiamo al primo posto, vedete, ma non nella teoria. La fede che Dio esige da noi non è la fede dell'intelletto, nelle verità. Credo un solo Dio, tutti lo diciamo. La fede che Dio esige da noi oggi, come i magi, è il piegar le ginocchia. È la fede esistenziale, la fede nei miei comportamenti. Io credo solo impegnandomi e dimostrando di credere e di amare. È la dimostrazione, non chi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli. Vedete, noi siamo combattuti, diceva il Turoldo, noi siamo sempre sospinti su questa voragine o del tutto se segui il Signore o del nulla se segui l'inganno. Sentite il resto, che belle queste parole. Perdonatemi se io sono 10 parole, ve le devo leggere. Persino dicessi abbraccio, rovinerei la poesia, è troppo bella. Io lo so che voi non avete il testo sotto, per voi è difficile seguirlo, io ce l'ho sotto. Ma sentite che bello. Questo vi fa sentire cosa vuole il Signore da noi. Vuole l'abbandono, vuole l'atto umile, responsabile, fiducioso e sincero dell'uomo. Allora Dio ci eleva e l'anima resta impigliata nei sensi a tentazione umana. Come un uccello avvinto mentre il pensiero ferisce la carne e gli affetti suonano su queste corde anche nell'alto silenzio delle nostre notti deserte. Anche se il cuore ormai ha troppo sofferto l'arsura di queste insufficienti fontane, quanto è bello, l'arsura. Tutti sentiamo la nostalgia di quell'acqua fresca che ci ristora e spesso la cerchiamo laddove non c'è, alle fontane degli uomini. Spesso ci fermiamo alle cloache delle pianure e non andiamo alle sorgenti delle montagne. Mentre Dio ancora non si vede, ed ecco il dramma, non si sente, è lontano. Le malie del male. La fascinatio fugacitatis, il fascino delle cose del nulla. Amici, ecco oggi noi davanti al presepio. Vogliamo stare in piedi davanti a sto bambino? Stiamoci in piedi. In questa nostra statura eretta, quasi a dispetto della sua umiltà, ma non serve a niente. Vogliamo piegarci come i magi, inginocchiandoci, offrendo l'oro, riconoscendo il re? Vogliamo inginocchiarci e offrirgli l'incenso della divinità? Vogliamo inginocchiarsi ed offrire la mirra della passione? Amici, a noi la scelta. O stare in piedi nella tua superbia o inginocchiarti nella tua umiltà. Vuoi rimanere uomo in conflitto con Dio? Sta in piedi. Vuoi rimanere come i magos inginocchiati nell'umiltà per essere veramente felici? Lo possiamo fare. Sta nelle nostre mani il nostro destino. Guardate che la storia ci racconta di quanti sono passati come salvatori e tutti sono dimostrati fallimento. Di salvatori ce n'è solo uno, amici, credetemi, Gesù Cristo. Non c'è altro nome sotto il cielo che ci possa salvare. Buona Epifania. Io lo auguro a voi come manifestazione di Dio. Che Dio vi si manifesti nella pienezza del suo fulgore. Vi si manifesti nella semplicità del presepio di Betlemme. Si manifesti soprattutto nel suo amore appassionato ed infinito per ciascuno di noi. Dio ha tanto amato gli uomini da mandare a noi l'unico figlio che aveva, il figlio unigenito, Gesù Cristo.